Continuiamo questa carrellata con Einstein questa sera. Einstein, martire, una figura che io ho avuto personalmente la fortuna di conoscere quando ero studente a Roma, sui libri ovviamente. Per aver studiato nella facoltà dei Carmelitani a Roma, al Teresiano, e c'era proprio un corso monografico su Einstein. E tra l'altro oggi, proprio oggi, il 14 dicembre, è San Giovanni della Croce. E sinceramente non è stato pensato di far coincidere Einstein con la festività di Giovanni della Croce, però è una curiosa coincidenza, almeno per noi del Cotolengo nulla succede a caso, quindi possiamo dire che è un evento provvidenziale questo. Einstein, che poi sentiremo senz'altro, era molto legata alla figura di San Giovanni della Croce, tanto da aver compilato un testo fondamentale su Giovanni della Croce, che è appunto Scientia Crucis. Vi leggo così, a mo' di introduzione, un pensiero che mi piace molto di Edith, appena entrata nel Carmelo. Ormai era diventata realtà quello che avevo osato appena sperare, l'entrata nel Carmelo, appunto. Non era certo una gioia esuberante che poteva impossessarsi di me, ma l'anima si trovava in una pace perfetta nel porto della volontà di Dio. In una profonda pace varcai la soglia della casa di Dio. Molto bello questo. In una profonda pace varcai la soglia della casa di Dio. E ho pensato, mentre leggevo questa frase, che Edith la possiamo definire proprio la donna, la possiamo definire la donna delle soglie. Lei ha varcato la soglia dell'ebraismo in quanto di tradizione ebraica, di famiglia ebraica, del cristianesimo, la soglia del Carmelo e la soglia di Auschwitz, dove morrà. E una figura che attira, una figura affascinante, che la si accosti sia come donna, come professore, come insegnante, come filosofa, grande filosofa, e sia come religiosa, e tra l'altro è compatrona d'Europa, Einstein. E questo fascino certamente stasera ce lo comunicheranno le parole della professoressa Lodovica Zanette, che abbiamo qui presente, e ringraziamo di essere presente. Come è arrivata qui la professoressa? Attraverso una mediazione carmelitana, nel senso che io mi ero rivolto, sinceramente non sapevo sul territorio torinese chi potesse affrontare questa figura con una certa competenza, allora mi sono rivolto alle suore carmelitane della collina qui di Torino e dopo approfondite ricerche si è arrivato al nome. Abbiamo scelto una milanese, ecco. Infatti la professoressa insegna alla Cattolica a Milano filosofia proprio. Vi leggo qualcosa del suo profilo biografico, tanto per inquadrare anche questa giovanissima, tra l'altro, professoressa. Si è laureata in filosofia alla Cattolica di Milano e conseguendo poi nel 2007 il dottorato di ricerca in filosofia presso la Scuola Internazionale di Alti Studi del San Carlo di Modena e perfezionandosi poi a Parigi. Come specializzazione è uno studio fenomenologico, è una fenomenologa, possiamo dire, con una parola difficile. Ovviamente se diciamo fenomenologia bisogna dire Husserl, infatti si è laureata proprio con una tesi su Husserl, ma sulla logica di Husserl. Attualmente insegna appunto alla Cattolica di Milano. Ecco. so cosa sia successo, ma forse è chi insegna la cattolica. E adesso abbasso, lascio la parola a lei, così ci introduce in questo mondo affascinante delle edicitane. No, forse conviene.
Provo col microfono, se succedono cose strane lo spegnerò. Innanzitutto vi ringrazio per essere qui. Come accennava Don Paolo, sono arrivata in modo... così sento, no? Se parlo così? Sì. Sono arrivata attraverso una mediazione non ricercata da parte mia e inaspettata, ma molto gradita, attraverso queste carmelitane di Santa Teresa di Torino. Io raccontavo a Don Paolo nel tragitto dalla stazione, qui lo premetto all'incontro vero e proprio così ci conosciamo un attimo, ho ricevuto in dono il primo libro di Edichstein quando avevo 17 anni. Si trattava non di un libro a caso, ma di uno dei più complessi, che è Essere finito e essere eterno, che è un po' la sintesi del suo pensiero sia filosofico sia spirituale. Da amante dei libri quali sono, il primo gesto che ho compiuto è stato aprirlo e provare a leggerlo, il secondo gesto che ho compiuto è stato riporlo, piuttosto scandalizzata, perché non ne avevo capito assolutamente niente, riproponendomi di non leggere mai più quell'autrice noiosa, incomprensibile, con una prova tedesca piuttosto pesante a mio dire allora, buonasera. Buonasera, che era appunto Edichstein. Poi per fortuna una serie di incontri, in parte accademici, in parte extra accademici, mediati in particolar modo dai carmelitani della provincia lombarda di San Carlo Borromeo, hanno fatto sì che questa autrice mi venisse un'altra volta posta tra le mani. Senza presumere di capirla del tutto, di capirla bene nemmeno la seconda volta, ho però iniziato a entrare un po' di più in sintonia e in empatia con lei, e da lì è partito un percorso che mi ha portato a dedicarle alcuni scritti e soprattutto a approfondire per interesse personale, poi con gli studenti, il suo pensiero e il suo messaggio. Senza che fosse stato preventivato in alcun modo, avevo pensato di strutturare questa chiacchierata esattamente intorno a una delle parole che sono state citate da padre Paolo, questo mi conforta molto, vale a dire il termine soglia. Poiché io stessa sono animata dalla convinzione che per provare almeno ad accennare a chi sia Edichstein, non ci sia un altro metodo così valido come quello di prendere atto che Edichstein ha attraversato moltissime soglie nella sua vita. Alcune volte queste soglie erano dei limiti e quindi varcarle equivaleva per lei a lasciare con una certa consapevolezza un tipo di mondo e immettersi in un mondo diverso dal quale era in un qualche modo impossibile ritornare indietro. Un esempio classico è quello della conversione alla confessione cattolica, operata la quale edita circa 30 anni. Il suo rapporto con l'ebraismo non sarà più lo stesso. Edith, come vedremo, lo recupererà, lo valorizzerà, si convincerà forse molto prima che il dibattito teologico e spirituale si dedicasse a questo tema che gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, quindi quanto più si è cristiani, quanto più bisogna in qualche modo valorizzare e recuperare il messaggio del popolo ebraico, in particolare dell'Antico Testamento a livello scritturistico. Ma è chiaro che questa conversione equivale per lei a un passo oltre, dopo il quale quello che c'era prima viene visto in un modo del tutto diverso. Altre volte queste soglie sono dei confini, sono delle aree di transito che talvolta attestano semplicemente un passaggio interiore, ma anche proprio esistenziale nel senso più semplice e letterale del termine da parte di Edichstein. Altre volte coincidono invece con delle risoluzioni esistenziali, come quella di dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento quando era ventenne, o quella di entrare al Carmelo, una decisione presa da lei in concomitanza con la conversione al cattolicesimo, ma realizzata solo passata la soglia dei 40 anni. Quindi vorrei proporvi adesso in un momento frontale, e poi mi farebbe molto piacere in un momento seminariale di dibattito a seguire, l'attraversamento di alcune di queste soglie da parte di Eichstein, in modo tale che ci sia possibile muovere all'incontro con questa figura. Mi chiedevo, nel pensare a questa serata, che cosa possa significare muovere all'incontro di Eichstein, e ho provato a rispondermi evidenziando due tipi di movimento. Innanzitutto un movimento nostro nei suoi confronti, partendo dal presupposto, che di per sé è ancora tutto da dimostrare, che Eichstein sia una donna del nostro tempo. Darò a breve le coordinate spazio-temporali nelle quali si è inserita, e che come tale disponga, almeno in parte, di un linguaggio e di una sensibilità che ci è piuttosto vicina, tale da permetterci appunto di muovere all'incontro con lei senza dover noi a nostra volta varcare dei diaframmi troppo impegnativi. Ritengo però che ci sia un secondo e forse più importante, sicuramente precedente movimento, che chiamerei, spero senza retorica, in questo modo: il movimento di Eichstein nei nostri confronti. Se Eichstein con la sua vita e con i suoi scritti fosse muta rispetto alla contemporaneità, cioè se le parole che ha usato, i significati che ha loro attribuito, appartenessero a un altro universo e fossero incapaci di interpellarci, anche noi saremmo meno motivati, sicuramente meno capaci di muovere all'incontro con lei. Il primo problema è un problema metodologico, quindi. Chi è Eichstein? C'è la possibilità, per così dire, almeno a livello iniziale, di tenere un attimo ferma questa figura in modo tale da tratteggiarne un contorno definito, da rimettere in discussione, da approfondire, ma pur sempre un perimetro, una sagoma dalla quale partire. Si fa astrazione dalla letteratura critica che le è stata dedicata, che ormai è piuttosto abbondante, e le attribuisce già alcune definizioni standard: Eichstein è la martire di Auschwitz, la copatrona d'Europa, la carmelitana scalza, eccetera, non è forse così immediato provare a rispondere alla domanda chi sia Eichstein. Innanzitutto rilevo un dato che è strettamente biografico e come tale non ha alcuna valenza teoretica o alcuna valenza morale. Eichstein nel corso della sua vita ha risposto a tre nomi diversi. È nata Eichstein, e questo è il nome che in parte riceve, in parte il nome proprio i suoi genitori decidono di attribuirle quando viene al mondo, ultima di una numerosissima famiglia, nel 1891, nascendo a Breslavia, nella Slesia tedesca, oggi un nome per me impronunciabile, Wrocław, credo, nell'est europeo, extra Germania, in un contesto dalle forti radici ebraiche, almeno in partenza quanto di più lontano ci fosse in quel periodo da un ambito intellettualmente colto e ricercato. La sua famiglia è una famiglia di commercianti, di imprenditori, diremmo oggi, si occupano di legname e trasmettono quindi a Eichstein un'impostazione eminentemente pratica che, come vedremo, lei stessa valorizzerà al massimo, anche se in una direzione che sulle prime era inattesa e controcorrente rispetto ai progetti che canonicamente venivano fatti per i figli della famiglia Stein. A un certo momento della sua vita, negli anni, all'inizio degli anni 20, con il battesimo, Eichstein mantiene il suo nome proprio, Edith, ma decide di aggiungerne altri, a significare questo passaggio per lei molto significativo che coincideva appunto con la conversione al cristianesimo. Già allora recupera il nome di Teresa in onore di Teresa d'Avila, leggendo la vita della quale era forse per la prima volta entrata empaticamente in relazione con la figura di Cristo, e il nome di Hedwig, Edwige, in ricordo grato di una delle sue più care amiche, filosofa come lei, Hedwig Conrad Martius, che l'accompagna, per quanto di confessione protestante, nell'itinerario di conversione. Passano ancora alcuni anni e la Edith, poco più che quarantenne, chiede e riceve dalla priora del Carmelo di Colonia, presso il quale chiede la missione come appunto religiosa, di portare il nome di Teresa Benedetta dalla croce, neanche della croce come si traduce spesso, ma dalla croce, a significare l'azione appunto diretta della croce su di lei e non un generico ossequio, diciamo, uno dei titoli che per tradizione le monache possono poi associare al proprio nome. C'è ancora una volta la traccia di Teresa d'Avila e c'è il nome di Benedetta che acquisisce un duplice significato, innanzitutto un significato etimologico che può essere comprensibile se lo si ricollega al cognome monastico. Edith si sente benedetta dalla croce in modo molto reale e tangibile, anche se in modo impegnativo, perché come lei stessa scrive in molti passi, come trapela dalla stessa Scientia Crucis, non basta una vita intera per capire che cosa significhi essere benedetti dalla croce e soprattutto per riuscire a corrispondere a questa benedizione, che è una benedizione molto esigente e che richiede diciamo una testimonianza coerente a quanto proclamato a parole nella vita. Ma è anche un nome patronimico. Infatti Edith Stein, subito dopo la conversione, grazie alla lungimiranza di alcuni suoi direttori spirituali, viene lasciata, e ritornerò anche su questo punto, per così dire con i piedi ben radicati nel mondo, e viene invitata sia a insegnare per alcuni anni presso un istituto domenicano, in modo tale, lei che era filosofa, da potersi sensibilizzare alla grande scolastica che era in quegli anni la filosofia ufficiale della Chiesa Cattolica dal punto di vista di supporto teoretico e morale, sia a passare alcune settimane sante e più in generale alcuni momenti di ritiro presso l'abbazia benedettina di Boiron, che era in quel momento un centro di rinnovamento liturgico per la Germania. Per Edith, che si ricorda anche in questo caso di questa traccia benedettina fino a volerla portare nel proprio nome, si tratta di un'ulteriore soglia, che è la varca, quanto mai significativa. Poiché lei, che era una neoconvertita con sicuramente una maturità umana e intellettuale molto grande, ma pur sempre nuova alla pratica di vita cristiana, riesce a ricevere attraverso la mediazione anche liturgicamente così rigorosa dei benedettini un aiuto metodologico che le permette di toccare con mano che cosa significhi iniziare a vivere nel quotidiano una certa coerenza di fede e di testimonianza. Ci sono quindi questi tre nomi, ed è interessante notare che alcune persone, alcuni amici di Edith, l'hanno conosciuta in un modo, altri in un altro. Ancora alla fine della sua vita, quando riceve le lettere che le vengono mandate al Carmelo e risponde ad esse, Edith, con direi una grande libertà di spirito, grande libertà interiore, cambia nome a seconda dell'interlocutore, in modo tale da non violarne la sensibilità là dove la scelta di una firma piuttosto che dell'altra avrebbe potuto in un qualche modo urtarlo. Naturalmente non si firma Teresa Benedetta nelle lettere che scrive alla madre, che era rimasta fedele alla confessione ebraica e diciamo come ogni mamma segue da lontano le decisioni della figlia, ma formalmente mantiene una rigida opposizione nei confronti di questa scelta. Continua a firmarsi Stein o professoressa Stein quando si relaziona ai docenti e agli amici conosciuti nell'ambito della ricerca, mentre sceglie naturalmente Teresa Benedetta all'interno della comunità, dove la chiamano Schwester Benedicta, e nell'ambito di quelle relazioni che avrebbero potuto, per così dire, cogliere senza scandalizzarsi i frutti della sua conversione. E questo mi sembra un messaggio già forse un po' in controtendenza e molto bello che Edith ci può dare. Ma la cosa più interessante è che questa distinzione nei modi di chiamare Edith Stein e di intenderla non è terminata con la vita di Edith, ma sembra, per così dire, essersi rafforzata al giorno d'oggi da parte di coloro che scrivono su Edith Stein e ne parlano. Per alcuni ho in mente dei riferimenti bibliografici che posso lasciare a disposizione nel corso del dibattito, per alcuni è indubbio che Lichtenstein sia una filosofa. E questi autori, al pari di molti amici di Lichtenstein, rischiano, non sempre naturalmente, ma qualche volta, di passare, per così dire, in secondo piano, in sordina, tutto l'aspetto legato alla conversione e poi alla vita carmelitana di Lichtenstein. Ne leggono quindi testi filosofici, ne commentano le opere di fenomenologia, dirò a breve che cosa significa questa parola un po' misteriosa, nell'operare una sintesi del messaggio di Lichtenstein, a un certo punto si fermano. Sanno naturalmente che cosa Lichtenstein ha compiuto anche dopo una certa data, ma rischiano di non ritenerlo così essenziale e così determinante per capire chi davvero Lichtenstein sia. Estremizzando un po' ironicamente, quindi lo dichiaro prima di farlo, questa posizione, si potrebbe dire così: dopo tutto Lichtenstein è entrato al Carmelo dopo i 40 anni e ha vissuto circa 9 anni, poco, 9 anni circa, presso questo monastero, prima di Colonia e poi di Est. Quindi, ed è questo quindi che crea problema come implicazione logica, sì, la scelta carmelitana è importante, ma il grosso viene prima. C'è però un'altra impostazione, uguale e opposta, nella quale forse è più facile incorrere, che partendo dal fondo e dalla fine di Lichtenstein vede in lei innanzitutto la carmelitana e soprattutto la santa patrona d'Europa. E questo porta con sé un rischio che secondo me è più sottile, vale a dire una rilettura in chiave strettamente agiografica di tutta la vita di Lichtenstein, che in questo modo sembra iniziare già perfetta, già santa e già completa. Ma il rischio trapela subito in modo evidente. Vengono meno quelle soglie che Edith ha dovuto attraversare nel corso del tempo. Se ne facciamo una persona con una maturità umana e soprattutto una santità di vita già compiuta fin dall'inizio, da una parte, come direbbe una mia amica carmelitana che è Cristiana Dobler, la cosa risulta anche inelegante nei confronti dell'azione della grazia, perché su che cosa ha lavorato se Lichtenstein è nata già santa? Ma soprattutto evita forse che si colgano alcuni passaggi che sono molto importanti e che sono altrettanto nobili, anche se risiedono in un comunissimo e magari umilissimo lavoro di ricostruzione filosofica di alcune tesi. Di fatto Lichtenstein, per nostra fortuna, è una figura sufficientemente complessa da riuscire, quando avvicinata con un minimo di interesse, a sfuggire lei stessa, quasi da sola, a queste troppo facili definizioni, troppo facili e troppo rassicuranti definizioni, nelle quali potrebbe essere spontaneo ingabbiarla. E lo stesso Giovanni Paolo II, che ne è stato un grandissimo estimatore, le ha reso ragione, le ha reso giustizia, quando in numerosi passi dei suoi scritti, io ne ho scelto uno quasi a caso ma mi sembrava molto incisivo, la definisce così: Lichtenstein è una personalità che porta nella sua intensa vita una sintesi drammatica del nostro secolo. Ed è chiaro che questa sintesi drammatica è stata resa possibile perché Lichtenstein l'ha operata sulla propria pelle. Quindi non è solo una sintesi perché Lichtenstein ha vissuto in tanti ambiti, in tanti contesti, e chi oggi la avvicina li trova, per così dire, giustapposti, ma è una sintesi nel senso più pieno del termine. Lichtenstein, tappa dopo tappa, con una vita a tratti molto lineare, a tratti un po' zigzag, come quella, immagino, di tutti noi esseri umani, è riuscita con il tempo a realizzare. Ma qual è il mondo di Lichtenstein? Perché senza tenerlo presente, anche il modo in cui ella ha risposto alle sollecitazioni del suo tempo rischierebbero di passare sotto silenzio. E Lichtenstein, diciamo, su quale tipo di mondo apre gli occhi quando nasce, su quale tipo di mondo li chiude quando muore. Gli estremi sono presto detti: nasce appunto nel 1891, muore nel 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. nasce in uno degli stati tedeschi, frutto della, diciamo, piuttosto recente, anche se non recentissima, unificazione bismarckiana. Ma da un punto di vista linguistico e culturale, il mondo nel quale Edith Stein si inserisce è molto più complesso e include perlomeno tutta l'area, che è una macroarea, del decadente, ma allora ancora in vita, impero asburgico, che oltre a coincidere con l'Austria dei nostri giorni era naturalmente molto più vasto, si estendeva verso aree come la Moravia, eccetera, inglobava l'Ungheria e esercitava un impatto culturale determinante sull'Europa del tempo, perché proprio in virtù di questi confini, che erano esteriormente ben delimitati ma interiormente ben aggirabili, aveva permesso per tutto l'Ottocento un tale transito di menti, di provocazioni, di spunti e di idee da rendere impossibile, non solo per i cittadini di questo impero, ma più in generale, come nel caso di Edith, per tutte le persone colte che parlavano in tedesco, di astrarsi dal tempo in cui vivevano. Erano talmente tante le provocazioni culturali, storiche, politiche che venivano lanciate, che diciamo solo una mente piuttosto stanca o indifferente sarebbe riuscita ad evitare di provare a dare risposta a queste provocazioni. È l'epoca dei grandi musicisti, dei caffè letterari, di alcuni scrittori più o meno contemporanei di Edith Stein, che nei loro testi ci hanno lasciato dei ritratti molto drammatici ma molto belli di che cosa fosse la cultura tedesca del tempo. Ce ne sono tanti, a me mentre venivo a Torino ne venivano in mente alcuni e immagino che magari alcuni di questi romanzi siano anche letture care ad alcuni di loro. Mi veniva in mente per esempio Robert Musil, che scrive questo testo molto complesso ma molto bello, che si chiama L'uomo senza qualità, in cui appunto Musil, che è un letterato, non è un filosofo, ci presenta in sintesi estrema l'uomo di quel tempo come un uomo appunto senza qualità. Ma che cosa significa? Non è tanto l'uomo essere letteralmente senza qualità, ma solo, per così dire, le qualità a essere senza uomo, cioè prive di un sostrato, di un'identità forte alla quale inerire. Come dice Musil, si passava in quell'epoca dal possibile ai compossibili, cioè c'era una dilatazione massima dell'esperienza che si poteva fare. Ma tutto questo in mancanza talvolta, e questo si vede anche magari nella letteratura italiana più o meno di quegli anni, di un baricentro stabile e fisso a cui tutte queste esperienze potessero essere ricondotte. Ed Edith Stein, lo vedremo fra qualche istante quando inizierò a presentare la sua esperienza filosofica, avverte questo problema. La possibilità da un lato di compiere molteplici esperienze, dall'altro la difficoltà di attribuirle in modo credibile al loro autore. C'è uno iato tra le tante cose che in questo periodo tutti fanno e la coerenza con cui queste molte cose possono essere allineate e soprattutto possono eventualmente pervenire a una sintesi. Un'altra provocazione che mi veniva in mente, perché è un autore che amo molto, l'ho raccolta da Elias Canetti, che non solo appunto è premio Nobel, ma ha scritto, ha lasciato 3 volumi autobiografici, penso in particolare alla Lingua Salvata, dove racconta la sua giovinezza, che quasi coeva la giovinezza di Edith Stein, e in queste pagine Canetti ci dice, con un brio anche letterario notevole, che la sua generazione assomigliava a una generazione che, per così dire, si era trovata presente su un sito, in un posto X, un momento prima che scoppiasse la bomba che teneva tra le mani e che il mondo, queste sono le sue parole, si frantumasse in mille schegge. Un'altra volta c'è l'idea di un'unitarietà ora da raggiungere, ora già data, che però non sta insieme, che fa problema, quasi che la stabilità e l'equilibrio che anche Edith Stein si è trovata a ricevere quando è nata fosse illusoriamente stabile, ma fosse in realtà destinato di lì a poco tempo a saltare, a scoppiare. E di questo ci dà innanzitutto, e con questo concludo questa iniziale contestualizzazione, testimonianza un autore che ho appena scoperto ma ha già fatto tempo a coinvolgerli, che è Stefan Zweig, il quale ha scritto, per pubblicato Oscar Mondadori, un libro che mi è piaciuto molto, forse perché sono un po' di origine austriaca anch'io, che si chiama Il mondo di ieri. Zweig nasce nell'81, quindi ha 10 anni più di Edithstein, muore nel 44, per cui si sovrappone, per così dire, alla vita di Edith. E che cosa dice, con una terminologia anche piuttosto ironica? Nel breve lasso, da quando cominciarono a crescermi i baffi, a quando, diciamo, alla fine dell'Ottocento, a quando cominciarono a farsi grigi, in meno di mezzo secolo, si sono determinati più metamorfosi radicali che nel corso di 10 generazioni. Quindi quel fluire di tempo che fino appunto agli anni 80-90 dell'Ottocento era apparso immodificabile, improvvisamente salta. E quelle trasformazioni che avevano necessitato di alcuni decenni per prodursi, negli anni in cui anche Edith è una giovane ragazza, iniziano ad avere bisogno solo di pochi anni per generarsi. Quindi la realtà attraverso la quale Edith inizia a fare esperienza della vita è una realtà di questo tipo, culturalmente appagante, interessante, molto promettente anche dal punto di vista storico-politico, eppure un po' ambigua. C'è la sensazione, condivisa non solo da parte di Edith ma di tutta una serie di altri autori, che qualche cosa non riesca più a stare insieme e che, come attesterà la stessa Edith Stein, o da parte di quella generazione, diciamo la generazione degli anni 80 e 90 dell'Ottocento, ci fosse stata una assunzione di responsabilità, per così dire una decisione anticipante per salvare la situazione, oppure questa situazione in un qualche modo sarebbe scoppiata. Sappiamo tutti invece, e non mi soffermo su questo, qual è il tipo di realtà con la quale la vita di Edith si conclude. Nello specifico Edith muore ad Auschwitz nel 1942 muore in modo, diciamo, non casuale, ma fornendo, per così dire, anche ai posteri quegli estremi formali che hanno poi permesso alla Chiesa di dichiararla martire. Edith infatti non viene arrestata e sottratta con la sorella Rosa dal Carmelo di Colonia semplicemente in quanto di origine ebraica, ma in quanto ebrea convertita al cattolicesimo, dunque in ritorsione a delle prese di posizione esplicite che erano state compiute da parte dei vescovi olandesi, che era appunto quelli, diciamo, sotto la cui giurisdizione ecclesiastica Edith si trovava come carmelitana di Echt, prese di posizione molto dure nei confronti del regime nazionalsocialista. Ed è questo che ha permesso anche alla Chiesa di valorizzare l'indubbia e già presente santità di Edith con la clausola in più del martirio, in quanto appunto religiosa cattolica con molti altri religiosi, portata nei campi di concentramento e poi uccisa a ritorsione contro la presa di posizione ufficiale della Chiesa cattolica olandese. Nel mezzo, in questi poco meno di 50 anni, Edith varca appunto molte soglie. Sono delle soglie che possono essere ricostruite in modo piuttosto facile disponendo di un'ideale cartina geografica. Vedremo che Edith nasce appunto nella Slesia, quindi nelle propaggini, diciamo, orientali degli stati tedeschi dell'epoca. Si sposta, inizia gli studi nella città natale, a Breslavia, decide di spostarsi a Göttingen, che è, come descrive lei stessa, una cittadina molto piccola che a quel tempo non vantava alcuni punti di forza e di fama, tranne quello di ospitare un professore diciamo dalla lunga barba e abbastanza incomprensibile a lezione, ma con due o tre idee sufficientemente geniali da attrarre studenti da tutti gli altri centri della Germania, che era Edmund Husserl. Segue poi questa persona che individua come proprio maestro a Friburgo, inizia un'attività come conferenziera che la porta in Svizzera e, se non sbaglio, ha una breve incursione in Francia, insegna per una decina d'anni presso le Domenicane di Spira, si sposta in un altro centro ancora, che è Münster, dove si occupa di pedagogia scientifica, cioè forma le future insegnanti, lavora a un metalivello, un livello di secondo ordine, entra al Carmelo a Colonia, dalla parte occidentale, diciamo, della Germania, e chiede e ottiene di essere poi trasferita al Carmelo di Est in Olanda, nella speranza di sfuggire alle persecuzioni. Quindi è una vita senza sosta. Ogni X anni Edith Stein si muove, o perché lo voleva lei, o perché i fatti del tempo in un qualche modo la obbligavano a farlo. Ma sono naturalmente altrettanto più significative le frontiere interiori che Edith Stein varca. E mi piacerebbe, diciamo, inoltrandomi nella seconda parte di questa conversazione, soffermarmi su alcune di queste frontiere interiori che Edith varca, per poter poi in fase conclusiva valorizzare quelli che io ritengo siano alcuni problemi e alcune provocazioni efficaci che Edith Stein, come donna e come donna santa della contemporaneità, ci può lanciare per aprire poi al dibattito. Il primo passaggio che Edith Stein compie, non so se sarebbe d'accordo nel sentirvelo definire così, lo metterei a fuoco in questi termini. Edith impara, un po' come tutti noi, a passare da una normatività imposta a una normatività liberamente accolta. Che cosa vuol dire? Come tutti noi, Edith Stein nasce in una famiglia, tra l'altro lei era più piccola tra numerosi figli. E che cosa le succede? Che si trova in un mondo piuttosto piccolo, quello familiare, e via via più ampio attraverso la scuola, gli amici, i gruppi, in cui vigono delle regole, delle norme, appunto, che non si è scelta lei, ma alle quali è caldamente invitata a obbedire. La mamma di Edith Stein, che è la responsabile unica della sua educazione quando il papà muore, quando è ancora una bimba molto piccola, dice Edith Stein, un po' come la donna forte della scrittura. E questo nel senso pieno del termine, ma immagino che Edith, nel dirlo, oltre al senso scritturistico, venasse questa citazione con un po' di ironia, seppur molto affettuosa. La mamma è appunto una donna che dà delle regole, dà delle norme, e le dà nel modo più eloquente e più vincolante, vale a dire segnalandole con l'esempio prima che con le parole. Ed Edith Stein, che fin da giovane aveva evidentemente una coscienza piuttosto sensibile alle problematiche morali, alle quali dedicherà poi alcune opere, si rende conto che in presenza di questo esempio così ferreo ma anche così coerente, non può accontentarsi di essere genericamente brava, ma deve iniziare a chiedersi perché valga la pena aderire a queste norme. Edith Stein, fin da piccolissima, peraltro ci lascia delle testimonianze che sono anche molto divertenti, in cui a 6 anni era già una persona con le idee molto chiare sul proprio futuro e sul proprio carattere. Edith Stein scopre, attraverso questo esempio così esigente della mamma, ma anche il confronto, immaginiamo, problematico con i fratelli, che sono tantissimi, hanno tutti un carattere l'uno diverso dagli altri, che cosa sono i valori, che cosa sono le virtù, che cosa significa il comportamento, in definitiva che cos'è un'etica. Ma lo scopre non alla maniera filosofica, cioè leggendo dei sistemi filosofici o dei libri eruditi, bensì dal basso, chiamata a mediare con il contesto in cui vive. Che ritratto dà di se stessa Edith Stein quando, ormai alla soglia del Carmelo e poi oltre, ripercorre questi anni? È un ritratto molto bello, ma molto disincantato, questo le rende merito. Scrive così negli scritti a carattere autobiografico: «Non mi rassegnavo in alcun modo al mio destino, anzi urlavo con tutte le mie forze, e questo urlare era letterare», cioè, come Elisabetta della Trinità, che anche lei aveva un carattere piuttosto peperino, lancia proprio delle urla, di cui i suoi familiari sono testimoni abbastanza preoccupati qualche volta. «Questo era ciò che abitualmente i miei familiari potevano osservare in me, ma nel mio intimo c'era un mondo nascosto. Tutto ciò che vedevo e sentivo durante il giorno veniva trasformato interiormente». Qua ci sono già le due attitudini che, un attimino trasfigurate, ritroviamo nella filosofa e nella carmelitana. Non a caso Edith è molto sensibile all'ideale teresiano di orazione, che viene intesa come rapporto d'amicizia, rapporto a tu per tu con il Signore. E diceva Teresa d'Avila, l'orazione non consiste nel molto pensare ma nel molto amare. E quindi c'è da una parte l'aspetto di valorizzazione del vissuto individuale, naturalmente aperto nel momento in cui scopre poi la realtà cristiana a qualcuno con la Q maiuscola che la precede e la interpella e in risposta al quale sviluppare il dialogo. Dall'altro un carattere estremamente forte e vivace che, una volta corretto e smussato, sarà il principale autore di tutte queste prese di posizione, anche molto coraggiose, che Edith continuerà a compiere. Edith Stein non paga di averci dato questo ritratto. Ci sono altri passaggi in cui calca la mano, insomma, racconta degli strepiti, delle urla che pestava i piedi, tutta una serie di cose che ce la rendono anche, penso, molto concreta e vicina. Alcuni altri passi in cui racconta quali erano i passatempi suoi e degli amici. C'erano dei giochi diciamo più vivaci, più dinamici, ma c'era anche un altro gioco che cito perché non a caso si ricollegherà ad alcune cose che dirò tra poco. Che cosa succede? Che con gli amici del cuore Edith Stein di tanto in tanto si ritira in meditazione, ma un conciliabolo molto particolare, perché sotto giuramento di dire la verità, quindi anche lì c'era questo senso dell'onore molto vivo, questi amichetti, penso sugli 8-10 anni, non di più, si pongono alternativamente tutta una serie di domande e, essendo vincolati da giuramento, quale che sia la domanda che viene rivolta, sono tenuti a dire la verità. E Edith Stein, quindi una cosa diciamo un po' rischiosa e delicata. Edith Stein in che modo ricorda questo gioco? Dice così, perché poi vincevano pure i premi a seconda della genialità delle risposte che davano. Al momento dell'estrazione dei premi, il culmine era costituito dalle, citazione, tre domande sull'onore e la coscienza. Colui al quale venivano rivolte doveva anzitutto uscire fuori, naturalmente, mentre gli altri, con acceso entusiasmo, si consigliavano su ciò che volevano domandare, quindi era pure, diciamo, un po' perfida la dinamica. Si doveva rispondere dicendo la verità sull'onore e la coscienza. E qua scatta la distinzione tra Edith e tutti gli altri, continua lei, sapendo tuttavia che era la profondità del proprio cuore a venire esaminata. Era il desiderio di spingersi nei segreti del cuore umano a farsi sentire in questo gioco infantile. E quando, come talvolta accadeva, riusciva difficile rispondere, ci si sentiva al tempo stesso meravigliosamente elevati da questa discesa nei propri sentimenti profondi. Quindi Edith Stein, che diciamo si sarà divertita in questo gioco come tutte le altre persone con cui lo faceva, in realtà ne dà un'interpretazione molto più profonda che forse non tutti i suoi compagni di giochi avranno dato. E lei stessa ci dice infatti che mentre l'intento dei più nell'entrare in questa dinamica ludica consisteva nel capire agli altri delle cose che altrimenti non avrebbero detto, per esempio qual era il fratello preferito, a quale dei due genitori si sarebbe voluto assomigliare da grande e via dicendo, Edith Stein entrava in questo gioco quasi si trattasse di un esperimento fenomenologico ad litteram. A lei interessa capire, ancora una volta per via esperienziale, che cos'è la coscienza. E fin da questi primi momenti le metafore, le immagini che usa penso siano molto significative, si rende conto che la coscienza ha uno spessore e ha una profondità. Ma che cos'è la coscienza? C'è una percezione immediata e spontanea, ma Edith Stein vuole anche imparare, questo sarà poi tipico di tutta la sua vita, anche della sua vita diciamo cristiana impegnata, vuole imparare a rendere ragione di quello che ha scoperto e in cui crede. E alcuni anni dopo decide di dedicarsi allo studio delle materie umanistiche e in particolare della filosofia, proprio per prendere di petto questa questione, che non l'abbandonerà più e resterà un po' il leitmotiv di tutti i suoi testi. In un primo momento Edith sceglie una strada che si rende conto alla prova dei fatti non essere la sua. Infatti, come allora era costume nella Germania del tempo, Mentre oggi gli studenti che si iscrivono all'università devono scegliere la facoltà e a quella attenersi, allora l'ordinamento degli studi era molto più dinamico. Quindi Edith inizia studiando germanistica, storia, psicologia e in un primo tempo crede che la psicologia possa bastare nel dare delle risposte. Ma si rende conto, ed è la risposta di Edith, non una risposta in generale, è che le risposte date dalla psicologia non la soddisfano. Ad avviso di Edith, e attribuisco a lei questa opinione, che cosa succede quando si fa psicologia? Non so se ci siano degli psicologi presenti che vogliono poi controbiettare. Si descrive sì l'esperienza, il vissuto, la coscienza, ma lo si fa, dice lei, in modo contingente, cioè restando ancorati a doppia mandata al qui e ora. La psicologia non si chiede, almeno la psicologia sperimentale che si faceva ai tempi di Edith Stein, che cos'è un vissuto, che cos'è la coscienza, che cos'è un'emozione, ma inizia elencando, per esempio, dei tipi di vissuto, dei tipi di emozioni, dei tipi di decisione. Ed è soprattutto una psicologia empirica e sperimentale che si fa in laboratorio, un po' come forse le neuroscienze di oggi. Questo da un punto di vista scientifico ha degli innegabili meriti, ma non risponde alla domanda che Edith Stein si poneva. In laboratorio si operano delle preziosissime misure quantitative, ma si dimentica, o quantomeno si mette consapevolmente tra parentesi, l'aspetto qualitativo di questa esperienza personale. Non ci si chiede chi è l'uomo, chi è la persona umana, ma si vanno a misurare alcuni output ad opportuni stimoli. A Edith questo non basta, e seguendo il consiglio di un amico decide allora di trasferirsi da Breslavia, dove aveva iniziato gli studi universitari, a Göttingen, per mettersi alla scuola di quel filosofo di cui parlava prima anche Don Paolo, che si chiama Edmund Husserl, il quale, assieme a uno dei suoi più fidi collaboratori, del quale Edith diventerà una grandissima amica, che è Adolf Reinach, ha l'ambizione di realizzare una svolta nelle discipline filosofiche del tempo. Ho provato a sintetizzarla in poche battute. Qual era la filosofia del tempo di Edith? Era una filosofia tendenzialmente sistematica, in cui si deducevano, si ponevano delle tesi e le si dimostravano per via deduttiva. La Germania era, del tempo, era il tempio dei neocantiani, quindi di una filosofia in cui c'era in qualche modo una logica, un'etica, una metafisica, una filosofia della natura, erede della grande tradizione tedesca, anche se, come Kant per primo aveva fatto, piuttosto critica nei riguardi di alcuni suoi esiti. Husserl, che aveva iniziato la propria vita non come filosofo ma come matematico, e la cosa aveva peraltro gettato nella prostrazione la moglie di Husserl, che diceva di aver sposato un matematico di successo e di essersi poi trovata con un filosofo che non guadagnava niente, ed era vero, perché ha poi una vita anche molto complessa questo Husserl. Che cosa fa? Si rende conto che non va bene, perché fino a quando si procederà in modo sistematico, la storia del pensiero non sarà altro che un insieme di sistemi filosofici che si sfidano a duello. Vince il più forte, ma il più forte rispetto a che cosa? Husserl si rende conto che il rischio è, nel fare filosofia, se si fa filosofia in questo modo, il rischio è quello di dimenticare ciò che vi chiama le cose stesse, cioè la realtà dei fatti. Per essere un po', anche un po' ironici, Husserl lo era su questo punto, quale interrogativo sorge spontaneo, ma lo metto in forma diretta. Che cosa perdiamo il nostro tempo a fare dilettandoci di filosofia, se poi perdiamo di vista ciò che ci interessa o ci dovrebbe interessare, che è la realtà, intesa come la realtà anche storica nella quale siamo posti? Per guarire questa preoccupante deviazione della filosofia del tempo, Husserl dà origine al movimento fenomenologico, pensando la fenomenologia in un modo molto semplice. Oggi si sente tanto parlare di fenomenologia, ma se dovessimo dirlo in due parole, che cos'è la fenomenologia? Come dicono questi autori, come ribadisce la stessa Edith Stein, la fenomenologia non è nient'altro che un metodo al servizio della filosofia in quanto tale, cioè un passo indietro, un modo per reimpostare i problemi al fine di pervenire delle risposte che siano innanzitutto valide e poi magari più efficaci. Questo metodo in che cosa consiste? Essenzialmente in due indicazioni di fondo, raccogliendo le quali Edith farà un grosso passo in avanti anche nella propria vita, non solo filosofica ma innanzitutto personale, proprio ed esistenziale. Il primo monito direi che è così: prima di definire, descrivere. Naturalmente nella nostra vita quotidiana non possiamo fare a meno delle definizioni, sono molto utili le definizioni. Quando abbiamo definito un oggetto, per esempio, sappiamo che cosa farne. Quindi l'invito non è a ignorare l'impegno, diciamo l'onere e l'onore della definizione, ma, dice Husserl, prima di definire occorre descrivere che cosa? La realtà che si vuole appunto definire. In questo senso decide di chiamare il movimento qui da vita fenomenologia. Il termine fenomenologia deriva infatti, attraverso una radice greca, da tutto l'ambito semantico che ha a che fare con i fenomeni, cioè con le cose che si manifestano. E se noi crediamo che ci siano alcune cose, che la realtà si manifesti e che lo faccia in modo credibile, cioè senza trarre l'inganno, diventa possibile prima descriverla e poi definirla in modo valido ed efficace. Questo spunto metodologico a Edith interessa in quanto applicato alla domanda chi è la persona umana. Diventa così fenomenologa anche lei, ma lo fa alla sua maniera. Mentre altri nel movimento fenomenologico si interessavano alla filosofia del diritto, all'ontologia, alla logica, alla teoria della conoscenza, Edith, tra tutti questi protagonisti, che molto spesso sono legati anche da rapporti di amicizia personale, pone l'accento sull'importanza che per ciascuno di noi ha capire chi in realtà siamo. E quindi a che cosa decide di dedicare queste raffinate, spesso molto difficili, descrizioni fenomenologiche? Elenco alcuni termini che sono cari a Edith Stein e che trae né più né meno dalla lingua quotidiana, dal linguaggio quotidiano. Il termine di atti, di azioni, di vissuti, il volere, il sentire, il pensare, l'agire, la coscienza. E dà vita a una teoria filosofica che, invece di partire da una presunta o presupposta centralità della persona e dignità della persona per argomentarla, per così dire, a posteriori, parte dall'esperienza e trae fuori dalla sua complessità e dalla sua ricchezza questa dignità della persona. Come ha scritto lo stesso Karol Wojtyła, che non a caso ha studiato alcuni fenomenologi come Max Scheler, in un suo libro degli anni 60, scritto quando insegnava filosofia morale in Polonia, Persona e atto, dice Wojtyła, ma Edith Stein avrebbe sottoscritto al 100% queste parole, non si tratta di partire dalla persona e di dedurne gli atti, ma si tratta di partire dagli atti, cioè dalle azioni concrete che ciascuno compie, per risalire alla persona, per così dire, senza dare niente di presupposto. Ed è interessante il fatto, tra l'altro, che venga diciamo da Giovanni Paolo II, rafforza anche la credibilità in senso cristiano e dottrinale della tesi. Non si tratta di mettere in dubbio la dignità della persona, ma proprio perché la si prende sul serio, darle, per così dire, occasione di essere messa alla prova e di manifestarsi, invece di presupporla fin dall'inizio come un dato di fatto molto statico che nessuno dovrebbe osare contraddire o semplicemente interrogare in maniera sanamente critica. Edith Stein scrive in questi anni alcuni testi, ne dedica uno molto bello ai fenomeni empatici, perché si rende conto che nessuno è una monade isolata, ma noi siamo quello che siamo perché siamo preceduti da altre persone ed entriamo in relazione dialogica e affettiva con esse. E ne dedica poi un secondo, dal titolo improponibile, sono i contributi per una fondazione filosofica delle scienze dello spirito, che è però, o detto più volgarmente, contributi, che è molto bello, sia perché lo scrive nello stesso periodo della conversione, quindi si intuisce questa grande gioia, questa grande fiducia interiore che anima Edith, sia perché finalmente Edith ha iniziato a fare qualcosa della propria vita, e quindi anche la fatidica domanda chi sono io, a che condizioni il mio vissuto è un vero vissuto umano, eccetera, ha del materiale concreto su cui fondarsi. Tutta quest'opera penso che si potrebbe sintetizzare con una domanda con la quale mi avvio poi alla conclusione. La rivolgo in prima persona, in seconda persona: dove vuoi vivere? La risposta che Edith presuppone in questo testo non è naturalmente una risposta geografica, ma è una risposta dall'alto valore simbolico. Vuoi vivere al centro o alla periferia di te stesso? Ti interessa la superficie o la profondità? Edith Stein sviluppa tutta la propria fenomenologia per provare a rispondere a questi interrogativi, e lo fa con un sano realismo. Per prima cosa prende atto che non è sempre possibile alla persona vivere alla piena profondità di se stessa, o diremmo anche noi oggi un po' più volgarmente al 100%. Ci sono dei momenti in cui si è più presenti a se stessi e in cui si è davvero consapevoli delle proprie scelte, delle proprie azioni. Ci sono momenti in cui, vuoi per superficialità, vuoi per questioni di ordinarie amministrazioni e anche quasi di economia esistenziale, questa profondità non viene attinta. È sempre lì, ma è in potenza e non è in atto. Edith Stein introduce allora una distinzione tra quella che è la persona intesa nella maniera più completa, se vogliamo un po' più statica del termine, e una sua reinterpretazione in senso dinamico. E valorizzando questo aspetto dinamico parla di due lettere, io, l'io o ich, come si dice in tedesco. Qual è la differenza tra l'io e la persona? Ma da un punto di vista concreto naturalmente coincidono. Per ritornare alle battute iniziali, sia l'io sia la persona Edith Stein rispondevano al nome Edith Stein, Teresa Benedetta della Croce. Da un punto di vista filosofico, a suo avviso ci sarebbe invece una distinzione. La persona è l'insieme della vita di un individuo, così come esso è. Mentre l'io, dice Edith Stein, è un punto luce, una piccola sorgente luminosa che si sposta all'interno della persona stessa, quindi è qualcosa di puntiforme e non, per così dire, di esteso. Dove la persona vive, momento per momento, esattamente dove si fissa questo suo punto luce che Edith chiama io. Alcuni esempi: chi è che compie una decisione o una scelta? La persona, ma la compie in modo più o meno credibile, più o meno convincente, più o meno duraturo, a seconda del grado di profondità e di centralità in cui questo suo io barra punto luce si trovava al momento in cui ha preso la decisione. Quindi Edith dà vita a una fenomenologia ricchissima che credo nemmeno 100 libri potrebbero esaurire, perché è davvero molto bella, che è estremamente dinamica. Da una parte, come già faceva da piccola, crede fermamente in una certa normatività dell'esistenza, quindi diciamo è l'opposto di quello che oggi chiameremmo un'autrice dal pensiero debole o a rischio di incorrere in alcuni relativismi. Dall'altra, forse come tutte le persone che hanno le idee molto chiare su alcune cose che contano, può permettersi di essere straordinariamente libera nel gestire alcuni dettagli che però non sono indifferenti per la resa finale. E da vita, come insegnante, come docente, sia in questo momento della sua vita sia dopo, ha tutta una serie di riflessioni che sono molto belle, molto consolanti, anche se posso esprimere un giudizio di questo tipo sul tema. Ma c'è il problema che a Edith manca qualche cosa. Parla di filosofia, valorizza la dignità della persona umana, per alcuni anni è una femminista antelitteram, che quindi prende parte ai dibattiti sui diritti e la dignità della donna, però intuisce, in un modo che inizialmente non riesce a esprimere, che tutte queste cose sono sì belle, sì importanti, ma non riescono a consegnarle, diciamo, quella sapienza, quella pregnanza che lei si aspettava di trovare nella propria vita per non viverla in vano. non sa ancora quale sarà la risposta a queste sue inquietudini, ma come penso capiti a ciascuno di noi, realizza per prima cosa alcuni incontri che lei non si va a cercare in prima persona, ma che le vengono incontro, che risultano particolarmente significativi. E scelgo due per ragioni di tempo, ma ce ne sono tanti altri. Per chi vuole la lettura degli scritti autobiografici, è molto piacevole e molto bella da questo punto di vista. Innanzitutto è una studentessa e poi una, diciamo, giovane studiosa che fa vita universitaria. Quindi conosce persone, fa con loro delle gite, ama la montagna, va alle feste, alla sera, insomma è una ragazza un po' al 100%, a 360 gradi. E animata da interessi prettamente culturali, le capita di iniziare a visitare delle chiese, non perché fossero chiese in quel caso cattoliche, ma perché contenevano delle belle opere d'arte. E in una di queste visite accade una cosa che la colpisce profondamente, e a me emoziona sempre molto ricordare questo passaggio, perché a Edith le ha cambiato la vita. Forse noi assistiamo tutti i giorni a scene di questo tipo. Lei entra in una chiesina di cui non ricordo neanche il nome, ma diciamo poco più forse che una piccola cappella di una cittadina tedesca, e mentre è lì in compagnia di un'amica, una comunissima casalinga tedesca che è appena uscita dai negozi e ha delle belle borse della spesa cariche di provviste, entra in chiesa e con, come dire, grandissima confidenza si ferma davanti al Santissimo per un momento di adorazione. Edith Stein esce sconvolta da questa chiesa e anche dalla correlata esperienza, perché sia forse per una certa rigidità interiore sua, in questi anni era una persona che doveva ancora imparare a smussare alcuni spigoli caratteriali, sia soprattutto perché aveva l'esempio della mamma, che era una fervida credente alla religione ebraica. Per Edith aveva senso entrare in un luogo di culto che per esperienza familiare fino a quel momento era stata la sinagoga nel suo caso, solo in occasione di una celebrazione ufficiale. Esulava completamente dal suo orizzonte, la scandalizzava in pieno il fatto che con tale confidenza e addirittura nel bel mezzo delle faccende quotidiane si potesse entrare in una chiesa per un momento di preghiera. E Edith in quel momento non sa ancora, non si rende ancora conto del perché l'abbia colpita, ma inizia, forse senza prestare attenzione al fatto, a interrogarsi sul: beh, ma allora ci deve essere un qualcuno non solo che merita la nostra adorazione, ma con il quale, fermo restando il timore e il rispetto dovuto, è possibile intraprendere un rapporto di confidenza tale da interrompere momentaneamente le faccende quotidiane per renderlo partecipe della nostra vita e in qualche modo chiedergli attraverso la preghiera di entrare a fare parte della sua. E poi c'è un secondo incontro. Ho parlato prima di uno dei collaboratori di Husserl, che era Adolf Reinach. Adolf Reinach è un giovane collaboratore, ha credo 8 anni più di Edith Stein. Quando Edith arriva a Göttingen è proprio Adolf Reinach la figura brillante, era anche un bel ragazzo, che mediava, faceva da diaframma tra i giovanissimi studenti che arrivavano e questo professore Husserl abbastanza impenetrabile sulle prime. Edith Stein forse si innamora un po' di Reinach, ma Reinach è sposato e quindi con grande limpidezza riorienta la propria affettività nella direzione di una bellissima amicizia sia con Reinach sia con la moglie. Reinach però, come capita a molti giovani tedeschi dell'epoca, pur potendone essere dispensato perché era oltre la trentina ed era docente universitario, si arruola volontario allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La decisione, vista col senno di poi, non è stata delle migliori, perché nel 1917 viene ucciso nelle Fiandre, sul fronte delle Fiandre. E la moglie di Reinach, Anna, che era una persona della straordinaria cultura, la prima donna laureata in fisica della Germania, ma non se ne intendeva di filosofia, chiama Edith Stein a riordinare gli appunti e gli scritti filosofici del marito. Quindi, visto che ha già ricevuto la provocazione, diciamo, di cui prima, ma è ancora lontano in quel momento da una conversione, accetta la richiesta di aiuto di Anna Reinach, pur recandosi presso la casa di questa amica, animata da molti scrupoli. Crede di trovare una persona lacerata dal dolore, incapace di comunicare. Anna è una ragazza ancora molto giovane e, oltre all'oggettivo dolore per la morte del marito, questa morte avrà su di lei tutta una serie di ripercussioni, non solo affettivamente ma proprio esistenzialmente determinanti. Arrivata a casa di Anna, si rende conto che invece non è lei a doverla consolare, ma è la stessa Anna Reinach quasi a consolare senza parole, ma con, come dire, uno sguardo limpido e sereno pur nella prova, Edith Stein. E da quel momento non solo inizia, come dice lei stessa, a svelarsi quel mistero della croce alla quale poi si appassionerà così tanto da sceglierlo addirittura come nome monastico, ma intuisce che non solo c'è un generico, diciamo, perché non gli ha ancora dato un nome, qualcuno che può meritare la nostra adorazione, la nostra preghiera confidente, ma che questo qualcuno è in grado ed è capace di cambiare in modo significativo la vita. Molto probabilmente è proprio in occasione di un successivo soggiorno presso Anna Reinach, e se non da lei presso altri amici sempre della medesima cerchia universitaria, che Edith raccoglie un invito che forse oggi non si fa più, ma allora era molto bello. Che cosa succedeva in alcune famiglie bene, quindi dotate di una biblioteca di casa piuttosto fornita, quando degli amici venivano in visita e si fermavano per un certo tempo? Invece di essere gli amici, un po' merita questa cosa anche, a portare un dono in omaggio, erano questi amici che avevano ospitato la persona, Edith Stein, oppure altre persone, a permetterle di autoregalarsi, per così dire, un volume della biblioteca di casa prima di lasciarli, naturalmente, come dire, sperando che non rubassero l'enciclopedia illustrata e rilegata, ma c'era la possibilità, con, diciamo, un minimo di savoir-faire, di scegliere un volume e di portarlo via. E quasi sicuramente Edith Stein, senza forse rendersi conto di cosa stava facendo, allunga la mano e sceglie la vita di Santa Teresa d'Avila, che legge di lì a un po' di tempo, alcuni dicono in un'intera notte, ma forse c'è dietro un po' di interpretazione geografica, perché diciamo anche una filosofa forse ha difficoltà a leggere tutta la vita e a capire tutta la vita di Teresa d'Avila in poche ore. Fatto sta che ne resta trasfigurata, chiude l'ultima pagina del volume e dice: ho trovato la verità. Possiamo dire che Edith ha trovato Teresa, ma per la sua mediazione ha incontrato Gesù. E è interessante che con la lettura della vita di Teresa d'Avila, Edith Stein si sente interiormente orientata, e avendo poi questo temperamento molto vivace si decide istantaneamente per una duplice cosa. Per prima cosa si decide per il Carmelo, ma si rende conto che il Carmelo ha senso solo se si è cristiani. La mattina dopo aver portato a termine, diciamo, la lettura, forse la rielaborazione di questa lettura, amava i libri, quindi che cosa fa? Si acquista un catechismo della Chiesa Cattolica e un messalino, li legge, perché da buona filosofa si sente, come dire, le spalle protette se si porta dietro qualche libro, e va a parlare con un sacerdote della diocesi in cui si trovava per chiedere di essere ammessa ai sacramenti. La cosa avviene e Edith Stein vorrebbe, adesso abbrevio un pochino, ma vorrebbe coronare da subito questo desiderio di entrare tra le carmelitane scalze. Però ci sono alcuni problemi. Un problema di natura contingente, che di per sé sarebbe stato facilmente aggirabile: non conosce nessun Carmelo, conosce a malapena una parrocchia. Ma il secondo e più significativo, ha avuto, per così dire, la sventura di pubblicare dei libri di filosofia giudicati molto positivamente dalla critica. E questo fa sì che i direttori spirituali che la inizieranno ad affiancare a partire da questo momento la tratterranno a più riprese dall'entrare in monastero, aiutandola a riflettere sul fatto che ognuno di noi è chiamato a rendere testimonianza là dove può servire di meglio e di più. E per Edith in quel momento diventava prioritario, inizialmente solo per la sfera di allievi con cui era in rapporto, poi con l'inizio, diciamo, un po' della fine della Germania dell'epoca per lo stesso popolo tedesco, dare una testimonianza credibile e scientificamente pregnante a partire dal mondo della cultura. E Riechstein aspetta circa 12 anni prima di entrare al Carmelo, e vi potrà entrare solo quando, con l'inizio delle persecuzioni, come del resto accade a molti altri, le fu totalmente preclusa la possibilità di insegnare. Non se ne parlava in università, ma nemmeno come conferenziera. In quel momento, per così dire, la responsabilità sociale di Edith Stein non può più essere esercitata su un fronte laico e di insegnamento, e riemerge allora l'antico desiderio a cui finalmente i direttori spirituali le permettono di dare seguito. C'è quindi questa diciamo vicenda che è molto bella, forse molto rara, ma c'è anche nel frattempo il divenire interiore di Edith Stein. Come ha scritto chi si è occupato della sua figura, anche qui bisogna stare attenti a, come dire, cogliere tutti gli elementi di santità e valorizzarli al massimo, ma nemmeno estremizzarli o idealizzarli là dove non siano ancora presenti. Edith Stein ha sicuramente atteso 12 anni prima di entrare al Carmelo per i nobili motivi che sono stati ricordati, eppure almeno in parte c'era sicuramente una immaturità da parte sua a risolversi definitivamente per il Carmelo. Dopotutto, una volta entrata al Carmelo, salvo l'anno canonico di noviziato, i superiori non le impedirono di esercitare il lavoro filosofico. Quindi Edith Stein sicuramente è stata trattenuta dall'esterno a entrare al Carmelo, ma almeno in parte mancava di quella, come posso dire, perfetta congiunzione tra il sentire e il volere, quindi il decidersi, che a un certo momento scatta in lei. E anche questo penso sia molto bello, perché la Edith Stein, che per 12 anni insegue l'idea del Carmelo, non è una ragazzina, non è una persona immatura. Nel frattempo è capace di prendere decisioni anche molto difficili, eppure non è ancora così matura per la scelta carmelitana. Quindi degli apici di straordinaria, diciamo, genialità e santità, ma proprio attraverso questa santità anche un comunissimo divenire umano, una vita che, come si diceva prima, in parte è lineare, in parte è zizzata, in parte va avanti, in parte torna indietro, in parte sta al centro, per usare l'immagine di Edith Stein, in parte torna un po' alla periferia. Edith alla fine varca la soglia del Carmelo, e su questa soglia, diciamo, non avendo esperienza diretta di questo mondo e quindi diventando meno credibile anch'io come relatrice, tendo a fermarmi, ma la cosa che mi sembra molto importante è che Edith Stein, varcando la soglia del Carmelo, non rinnega niente di quello che ella era stata fino a quel momento, ma lascia che venga essenzializzato e trasfigurato. Continua a scrivere di filosofia, riesce a mantenere intatta e anzi accresciuta la rete relazionale di amici che aveva creato prima. Eppure si rende conto che l'intera riflessione filosofica ha un senso se, in fondo nel senso più squisitamente fenomenologico del termine, resta propedeutica. Cioè resta un momento metodologicamente rigoroso, imprescindibile, ognuno scelga l'aggettivo che vuole, che ci dà per così dire una forma, ma non ci dà il contenuto. Questo contenuto solo l'esperienza concreta lo può mostrare, e sicuramente solo un incontro che ci viene dalla rivelazione e dalla rivelazione in senso cristiano può portare. Nella sua vita, lungo l'intero arco della sua vita, e soprattutto negli ultimi, diciamo, più drammatici momenti, Edith Stein impara a vivere nell'alternanza tra quella che lei chiama la passività e l'attività. Naturalmente anche la passività, come insegnerebbe Giovanni della Croce, non è un quieto lasciarsi vivere, ma è questa dinamica a due ritmi, un modo ora per rilanciare noi Ora, per accettare di essere rilanciati da qualcuno che appunto ci precede, ci interpella, ci chiede di stare al passo, anche là dove la storia che in questo modo si dipana davanti ai nostri occhi è qualcosa che non avremmo mai preventivato. La stessa Edith Stein, che da piccola diceva di non rassegnarsi in alcun modo al suo destino, di urlare con tutte le sue forze, e aveva anche diciamo un po' la, forse la non troppo avverata presunzione di dover diventare qualcuno di grande, di famoso, di volersi in tutti i modi distaccare dall'ambiente per lei piuttosto angusto nel quale si trovava, ritorna alla fine della sua vita su un'autodescrizione, ed è bello vedere come là dove prima parlava di una volontà indotta nel senso proprio più negativo del termine, Edith alla fine della vita riscopre il valore della libertà in quanto valorizzata dall'obbedienza. Là dove la giovane Edith voleva per forza essere qualcuno, la Edith matura vuole sempre essere qualcuno, ma si rende conto che si diventa davvero qualcuno se si accoglie una logica che è un pochino diversa da quella che ella aveva immaginato inizialmente. La Edith, che da ragazzina non si rassegnava in alcun modo al suo destino, arriva a accettare senza alcun fatalismo questo destino, inteso come destino individuale e destino storico, in particolare del popolo ebreo, del quale continua naturalmente dopo la conversione a sentirsi parte viva, arriva ad accettarlo, ad accoglierlo e addirittura a consegnarsi, a offrirsi a vantaggio dei fratelli. Naturalmente la vita di Edith è una vita che almeno diciamo in alcuni piccoli aspetti spero di essere riuscita a consegnarvi, molto ricca. Mi ha sollecitato su tanti fronti, su tanti interrogativi, alcuni mi sono venuti in mente e li condivido così con voi con molta semplicità, e poi mi piacerebbe aprire a un dibattito e quindi a una piccola tavola rotonda. Non li elenco in un ordine cronologico, sono delle idee sparse che ho segnato su carta. Quali sono alcune provocazioni di Edith Stein? Ma posso dirvi quali sono per me delle provocazioni di Edith Stein. Innanzitutto questa: la provocazione a coltivare in pienezza la propria umanità, partendo dalla valorizzazione di tutte le potenzialità relazionali insite in essa. Edith Stein si rende conto, fino alla fine della sua vita, che la nostra strada la troviamo a partire dal confronto con gli altri, e che d'altra parte anche una vocazione, che per lei è innanzitutto la vocazione cristiana, poi la vocazione è una professione di un tipo particolare che è quella dell'insegnamento, quindi la vocazione carmelitana in senso pieno, questa vocazione non è mai data solo per chi la vive, naturalmente innanzitutto per lui, ma non solo per lui, ed è tale nel senso pieno nella misura in cui chi l'assume su di sé ne valorizza il valore transitivo. Stiamo in un certo posto, in una certa modalità, certo per noi stessi, perché così facendo ci realizziamo, ma innanzitutto per gli altri, e questo può forse rendere ragione di quei 12 anni d'attesa in cui la propria vocazione era già chiara di Stein, eppure il settore, il campo in cui era chiamata ad esercitarla non era quello che ella immediatamente avrebbe auspicato. Edith Stein sicuramente invita, attraverso i suoi scritti, il suo insegnamento, tante cose che lascia dette anche di sé, a coltivare il discernimento, e do a questo termine, diciamo, siamo forse più abituati a incontrarlo dal punto di vista spirituale, in questo senso ne do un'interpretazione laica, anche forse molto terra terra, il discernimento quale attitudine riflessiva, ma anche, non so se siete d'accordo col termine, sapientemente critica. Perché sapientemente? Perché non è una critica fine a se stessa, ma porta a mettersi, come avrebbe detto Edith Stein, alla ricerca della verità, e porta a toccare con mano che se questa ricerca della verità è seria, e non, essa non può lasciarci passivi, non può lasciarci distaccati o tiepidi, è ragionevole affidarsi ad alcune cose, impegnarsi in un certo tipo di sequela. Ed Edith Stein, che ragionava da filosofa e non ha mai smesso di ragionare da filosofa, mi sembra valorizzare molto questa ragionevolezza sia del discernimento sia della consegna di se stessi che lo accompagna e ne consegue. Edith Stein, da buona fenomenologa e ancor di più da figlia di Teresa d'Avila, invita sicuramente a soffermarsi su quelli che lei avrebbe chiamato i propri atti, i propri vissuti. Il film La Settima Stanza recupera un po' questa idea in senso filosofico e poi carmelitano, lavorando sull'idea del castello interiore. Appunto, è un castello, ma è anche interiore. Come potremmo sintetizzare questa provocazione di Lichtenstein? Beh, in modo molto semplice: tutta la vita è prendere posizione, ed è prendere posizione sia che lo si voglia sia che non lo si voglia. Don Paolo diceva, ricordava che io vengo da studi logici inizialmente. La logica è molto bella, ma che cosa succede? Che in alcuni momenti è molto comoda. Se io, per esempio, ho davanti a me una proposizione, una frase, da logico mi devo porre innanzitutto una domanda nei suoi riguardi: è vera o è falsa? Ebbene, alcune volte attraverso la dimostrazione è possibile arrivare a stabilire se sia vera o se sia falsa, ma quando mancano degli indizi per poterlo fare, che cosa fa il logico? Produce una autocertificazione che si chiama l'indecidibilità. Non ho gli elementi sufficienti, non potendo dimostrare se l'argomento con cui mi confronto è vero o falso, mi astengo dal farlo. Nella vita etica, ma innanzitutto nella vita proprio nostra umana, questo trucco logico non è possibile, perché anche il non decidere equivale a una decisione. Ed Edith Stein, che ha deciso molto, ma in alcuni momenti anche lei non è stata capace di decisioni così risolutive pronte, ha toccato con mano e ci consegna il monito: tutta la vita è prendere posizione. Se lo sappiamo, agiremo di conseguenza, ci coltiveremo in relazione agli altri in un certo modo piuttosto che in un altro. Edith Stein sicuramente si rende conto che siamo chiamati a rendere testimonianza di ciò che crediamo, o anche in senso più laico, di ciò che pensiamo, con le opere e con i fatti. È molto bello vedere, andando a leggere le sue conferenze, i suoi appunti, come tutto quello che Edith scriveva era stato propedeuticamente, per così dire, passato attraverso il vaglio critico della sua esperienza. Edith certo non presume che la sua esperienza sia un criterio scientifico universalmente valido, ma dà la costante impressione di dire una cosa solo se almeno in parte l'ha provata sulla propria pelle. E questo credo che, là dove si concordi con le conclusioni a cui Edith perviene, là dove non si concordi, ce la renda una figura che è stimabile e rispettabile. Insomma, per Edith si è chiamati a lasciarsi amare, ma anche ad amare e a servire, partendo da ciò che si è, da dove si è e da ciò che si ha, anche se queste condizioni iniziali non sono ottimali, e per lei spesso non lo sono state. Edith è stata esclusa dalla vita accademica alta, non ha mai vinto un concorso per docente universitario. Lei, che aveva scritto fior di libri filosofici, ha insegnato per 10 anni a delle comunissime, diciamo, ragazze tedesche. Eppure, partendo da quello che aveva e da quello che era, ha dato lì la propria testimonianza. E questo l'ha fatto poi in maniera crescente una volta entrata al Carmelo, dove aveva un livello intellettuale infinitamente superiore a quello di tutte le sue consorelle messe insieme, ma non per questo viene meno nell'umiltà di rendersi conto che lei, con tutta la sua sapienza intellettuale, era carmelitana da poche settimane e c'erano persone che avevano fatto questa scelta da decenni, e quindi impara da loro e vive un noviziato che, come ci lascia scritto, è molto duro, perché ha 40 anni, perché deve iniziare da capo, ma è molto bello e la purifica e la essenzializza. Edith Stein sicuramente rende testimonianza su un problema vocazionale, ma ancora una volta lo fa a una maniera forse diversa dal solito. Negli scritti che Edith dedica alla donna e che rivolge a mamme di famiglia, a giovani spose, a professioniste del tempo, Edith ha l'ardire di parlare non di una vocazione della persona, ma di una triplice vocazione, sottolineando costantemente come molto spesso questa triplicità venga messa a tacere e si riduca l'idea di vocazione a qualche cosa di molto marginale che non rende ragione di ciò cui siamo chiamati. Parla di una triplice vocazione in che senso? Lei ne parla per la donna, ma lo possiamo applicare a tutti i contesti, innanzitutto alle persone umane in generale. Innanzitutto quella vocazione che la donna ha in quanto essere umano. Come avrebbe detto Kant, come avrebbe detto Husserl, quale che sia l'azione che noi compiamo, dalle più grandi ed eroiche alle più piccole e minute, che le compiamo in presenza di tanti testimoni o chiusi in camera nostra senza nessuno che ci guarda, noi contribuiamo nel bene e nel male a rilanciare una certa idea di uomo e di umanità, per il semplice fatto che nell'agire siamo persone umane. Allora Wittgenstein direbbe la prima vocazione da scoprire e da riscoprire è la nostra vocazione in quanto esseri umani, e non può essere saltata ritenendo di passare subito alle questioni vocazionali in senso stretto, perché se non ci rendiamo conto di chi siamo, proprio come terreno base, forse non arriveremo nemmeno a rispondere alle domande in senso vocazionali più pregnanti e in qualche modo più riorientanti. Poi la donna ha, dopo questa vocazione originaria, una seconda vocazione, che è la vocazione in quanto donna. Si potrebbe dire in quanto uomo, oppure, sfumando meglio, in quanto donna di un certo tempo, in un certo contesto. Deve valorizzare quel che lei chiama delle attitudini femminili, che non sono per niente in contrasto con il piglio virile che poi Teresa d'Avila invita tutte le carmelitane a coltivare per essere appunto donne sì, ma di tempra forte e pronte a lottare per gli interessi della Chiesa. E poi c'è la vocazione specifica, che a differenza delle prime due, ognuno di noi condivide solo in modo molto lato con tutti gli altri. C'è chi è chiamato a formare una famiglia, chi ha una forma di vita consacrata, chi, dice Wittgenstein, e penso sia una provocazione molto attuale anche dato il tempo storico in cui viviamo, o per incapacità sua o per i casi della vita, le difficoltà che ha affrontato, avrebbe magari voluto ora consacrarsi, ora diciamo ricevere il sacramento del matrimonio, ma è stato impossibilitato a farlo, e si trova allora da semplice battezzato con una professione a dover realizzare se stesso per gli altri nel mondo dove si trova. Credo che Edith, e con questo concludo, non subito attraverso problematicità piccole o grandi come tutti abbia sia arrivata a scoprire e a rendere testimonianza in modo credibile di questa vocazione che è unitaria, partendo almeno da una sua triplice stratificazione, e l'ha fatto da donna del suo tempo, che ne ha attraversato, e questo in tutti i grandi santi si vede, tutte le contraddizioni, tutti gli ideali, tutte le passioni, e ne ha realizzato una sintesi particolarissima nella sua vita. Quindi Wittgenstein è stata profetica per il suo tempo, perché è stata un segno appunto là dove era, in quelle condizioni. Non ha preteso di, come dire, agire e di rendere testimonianza in un altro tempo, perché il tempo in cui viveva non le piaceva, e sicuramente non le piaceva, perché a partire dagli anni 20 è stato lacerante per Edith vivere in quella Germania in quelle condizioni. Di che cosa si è resa conto? Che noi la nostra testimonianza o la diamo nel tempo storico che ci è consegnato o non la daremo mai. Non c'è un altro tempo attendendo il quale si possa essere credibili. Edith Stein è iniziato qui e ora, ed è bello pensare che appunto aveva iniziato senza rassegnarsi al suo destino, con un carattere molto forte, molto problematico, e diventando recettiva alla, diciamo, alle ispirazioni della grazia, ma in senso anche molto più laico, cogliendo tutte le sane provocazioni che le venivano dagli incontri, è riuscita appunto a rendere questa testimonianza. E chissà che, proprio perché non è stata credibile per il suo tempo, non lo possa essere anche per noi oggi. La sensazione, e Giovanni Paolo II lo diceva con le parole che ho letto ormai un'ora e mezza fa, proprio perché ha operato una sintesi drammatica del suo secolo, riesce ancora oggi a parlare al nostro, e in questo senso la Chiesa, riconoscendone la santità e proclamandone il martirio, ha deciso di proclamarla patrona d'Europa con altri santi, ma uno tra tutti proprio quel San Benedetto, della quale in vita forse aveva un po' di soggezione digitale e al quale adesso si trova, diciamo, in modo così inatteso associata. Grazie.
Beh, la figura di Einstein merita proprio per la complessità di questa donna straordinaria, di questa donna poliedrica e di occupare anche più del tempo previsto, ecco, no? Quindi ci siamo immersi in questa storia che non deve spaventare, nel senso che è un colosso veramente, però penso che sia suscitato interesse, può essere l'occasione veramente di cogliere un po' l'occasione anche di approfondirla personalmente, perché è una conferenza. Ringraziamo la professoressa Lodovica perché è riuscita in un'ora e mezza di tratteggiarla in molti suoi aspetti, ma penso che sia soltanto un accenno. Però ecco, anche questo aspetto filosofico della fenomenologia, questa sua che può essere anche ostico per molti, non deve spaventare e tenerla un po' lontana. E forse proprio una domanda che potremmo fare alla professoressa è quella di consigliare un testo nelle vacanze di Natale, ad esempio, da acquistare e da leggere, perché se si va in libreria e si compra, non so, appunto subito Scienza Crucis, forse uno va più
lento.
Allora, possiamo chiedere, qual è un libro di Edith da non da evitare ma da acquistare, ecco, no? In questa fase, anche perché comunque la Città Nuova ha pubblicato praticamente l'opera omnia di Edith Stein, quindi i testi si trovano molto facilmente, però non tutto è masticabile, almeno dipende anche dalla formazione personale, però per chi ha dei denti, diciamo, normali, ecco, qual è un testo da...
È una domanda un po' imbarazzante, perché quando ti piace una persona ti piace tutto, quindi scegliere una cosa è un po' difficile. Io direi sicuramente di spunti ne posso dare alcuni. Penso che meriti partire da qualche cosa che appunto Edith Stein stessa ha scritto prima di orientarsi ad opere di letteratura secondaria. Io ho tra le mani, e ogni volta lo trovo bello e sorprendente, questo volume che è molto grosso, ma è scritto come un romanzo, quindi non è un tomo di filosofia, che era stato pubblicato alcuni anni fa da Città Nuova, è stato ripubblicato come altre opere di Edith Stein per le OCD, che sono le edizioni carmelitane di Roma, in collaborazione con Città Nuova. E si intitola Dalla vita di una famiglia ebrea e altri scritti autobiografici, conosciuto anche come Dalla vita. Questo è un libro in cui, come dire, Edith Stein, se mi perdonate l'espressione, compie una mossa inaspettata, insomma, perché nelle prime pagine dichiara di voler scrivere, il titolo lo attesta, la vita della sua famiglia, e di farlo con un intento, forse l'unica volta in cui Edith dà adito a questi intenti, un intento apologetico, perché in quegli anni appunto la cultura ebraica, soprattutto le famiglie ebree, erano messe in grossissima difficoltà in Germania, e Edith quasi fa tenerezza quando lo dichiara. Attraverso quest'opera avrebbe voluto consegnare ai contemporanei la testimonianza di una famiglia ebrea, per dimostrare come, pur nelle differenze che la tradizione ebraica come tale comportava, riuscisse a armonizzarsi perfettamente con il vivere culturale e civile tedesco. Quindi è un'opera che nasce da un contesto molto particolare e drammatico, perché, come Wittgenstein stessa dice, io sono cittadina tedesca, mi sento tedesca, quindi al di là dello straziante dolore per le persecuzioni, non si capiva perché lo Stato a cui lei si sentiva di appartenere come cittadina le si ritorcesse contro. In realtà Edith inizia a parlare della propria famiglia, ma poi non riesce a fare solo questo, e passate le prime pagine quest'opera diventa un'autobiografia sostanzialmente, ma un'autobiografia alla maniera di cui si diceva prima, cioè la nostra vita è fatta dai nostri incontri, e quindi questi incontri saranno incontri familiari nella prima parte del testo e poi incontri universitari e via dicendo, andando avanti. Io penso che sia molto bello sia perché è un po' un affresco non solo di Edith Stein ma degli amici di Edith Stein, quindi penso che per appassionarsi a una persona iniziare a incontrare e conoscere anche i suoi amici sia sempre una buona strategia, e poi perché Edith, che nelle opere filosofiche è sempre così diciamo seria ma anche un po' seriosa forse, manifesta un temperamento straordinariamente autoironico in queste pagine, e questo la rende diciamo molto simpatica e molto vicina, per cui io sponsorizzare questa cosa. Poi naturalmente ci sono e già qua parla di alcuni testi di filosofia che lei ha scritto, quindi leggere questo può voler dire iniziare a incontrare tra le righe alcune opere filosofiche di cui qui ci racconta la genesi. Poi ci sono dei testi di letteratura secondaria, qui veramente ce ne sono tantissimi. Io penso che a seconda della sfumatura di Edith Stein che si vuole valorizzare se ne possa scegliere uno piuttosto che l'altro. A me viene in mente, ma diciamo in ordine del tutto sparso, per esempio Marco Paolinelli, che è un carmelitano che insegna in cattolica, che ha scritto La ragione salvata, e ovviamente è da Edith Stein convertita al cristianesimo che continua a fare filosofia, come appunto suggerisce il titolo. Poi c'è un libro di cui non ricordo il titolo esatto, di Maria Cecilia del Volto Santo, che è una carmelitana scarsa siciliana, che potrebbe essere un buon contributo anche perché è estremamente agile, sono credo sulle 120 pagine, delle San Paolo se non sbaglio, ed è un altro contributo, ma ce ne sono tantissimi. Per quanto riguarda Edith, io partirei da qualcosa che lei ha scritto di se stessa, e questo testo sulla vita di una famiglia ebrea può essere un buon punto di partenza.
Sapete quale libro leggere durante le vacanze di Natale? C'è una domanda, c'è qualcosa da parte vostra di chiarimento?
No, colpisce non solo in Germania, ma in tutta Europa, questo veleno che aleggiava dell'antisemitismo, no? Più o meno, la necessità che sente la nostra autrice di contrastarlo in qualche modo, no? Ma non era solo nella Germania, perché anche la Belle Époque in Francia è caratterizzata da questo antisemitismo vagante, no? Così, ma molto, molto, che poi produrrà quello che ha prodotto, non c'è solo il nazismo, voglio dire.
Sì, penso che sia bello vedere come quella che Bonhoeffer, la figura che affronteremo la prossimo mese, parla di contrasto, di resistenza a questo antisemitismo, a questa barbarie, no? E sia stato portato avanti da delle donne. Questo penso che sia il movimento femminile, possiamo dire, femminile nel senso di Anna, sì, ma pensate soltanto, 2 anni fa abbiamo fatto la figura di Hattie Hillerson, no? Che molte volte viene messa in, anche se come portata è molto diverso, ecco, però è una figura bella da vedere, l'Anna Arendt, ci sono appunto, vedere come queste donne, queste grandi donne del Novecento hanno contrastato, hanno posto una resistenza a questo male, a questo morbo, ecco, che ammorbava appunto tutta l'Europa. E l'altra cosa che mi veniva in mente mentre parlava è come la massima attività, ovviamente in campo cristiano a questo punto, no? La massima attività, la massima espressione di attività, di opera, è stata portata avanti, è giunta, diciamo, alla massima espressione proprio nella massima inefficacia. E io pensavo ad esempio a una Teresa di Lisieux, lo stesso, a una Hetty Ileson, a un Giovanni della Croce, se vogliamo, a un Bonhoeffer, a un Gesù di Nazareth, nel senso che il cristiano a un certo punto intuisce che la massima attività avviene con le mani legate, con le mani inchiodate, come il Cristo, no? E forse solo dopo un lungo percorso si giunge a questa consapevolezza, che è una consapevolezza per grazia, altrimenti si rischia di escogitare chissà quali azioni umane per arrivare là dove invece è proprio il vuoto, lasciarsi inabitare che produce l'effetto sperato.
Diciamo, non ho niente da aggiungere, però no, ringrazio per queste due. A me, per esempio, uno dei casi che emozionano moltissimo e che è diverso ma altrettanto forte rispetto a quello di Edith Stein, per citare la Francia, quello di Henri Bergson, che si sarebbe voluto, secondo testimonianze piuttosto attendibili, convertire anche lui alla, diciamo, confessione cattolica, ma non lo fa, muore nel 41 se non ricordo male, perché il suo gesto avrebbe potuto essere interpretato, e Edith Stein stessa, infatti accusata di questo quando diventa cristiana, avrebbe potuto essere frainteso, interpretato come uno scappare alla sorte, una fuga. E quindi ci sono poi tutti questi aspetti che rendono, cioè penso che, almeno parlo per me, ma se ne può forse parlare, ma per me è inimmaginabile riuscire anche solo a intuire quello che deve essersi giocato nelle loro coscienze, perché sono cose. E poi insomma, è molto diciamo vero è quello che diceva Don Paolo. Mentre parlava mi veniva in mente una testimonianza che è stata data di Edith Stein da parte, se non ricordo male, di una delle domenicane di Spira, comunque delle persone che vivevano intorno a questo studentato domenicano. Edith non era sposata e viveva, aveva diciamo una stanza presso il monastero delle domenicane, e presso la loro scuola insegnava. La testimonianza incredibile è che, al di fuori del tempo dedicato a preparare le lezioni, a tradurre Tommaso d'Aquino perché gli affidano pure questa cosa da fare, lei stava in cappella a pregare, e tutti coloro che sia lì sia poi presso questa abbazia benedettina dove trascorreva dei periodi di esercizi spirituali l'hanno vista, erano più che colpiti, direi scioccati, dalla sua immobilità, che in quel caso era un'immobilità, come dire, ricercata liberamente, ma di lì a qualche anno sarebbe proprio diventata una quasi inamovibilità, in parte scoperta per grazia, quindi sono fecondo ma in un modo diverso rispetto a quello pensato prima, in parte obbligata dalle circostanze. E tutti la ricordano immobile, ma in una stasi che era profondamente dinamica, che era di grande dialogo, di grande preghiera. E lei stessa dal Carmelo scrive la lettera a un'amica che le chiedeva un po' insomma di cosa facesse tutto il giorno al Carmelo, lei che era abituata a fare un sacco di cose nella sua giornata, e siccome le carmelitane hanno queste, ancora adesso hanno queste belle cappe anche molto estetiche, bianche, questo mantello bianco, questo velo lungo, Edith risponde all'amica in modo simpatico ma anche un po' secco, dicendo che non deve affatto immaginarla tutto il giorno rivestita con tale, diciamo, sontuosità liturgica, ma la deve semplicemente immaginare con l'abito carmelitano marrone molto semplice, tra l'altro non usa neanche di inginocchiatori carmelitane, quindi diciamo inginocchiata un po' per terra in preghiera, è questo ribaltamento totale, cioè, che da soli credo non si scopra, perché Einstein stesso insomma.
Posso chiedere ancora una cosa? Certo. Mi ha colpito la distinzione tra l'io e la persona umana, no? E l'io, questa particella di luce che si muove all'interno della, cioè voglio dire, questo mi ha fatto venire in mente, no? Quel totem del positivismo che è Freud, no? Può avere influito le letture di Freud, ormai era una cosa che tutti dovevano leggerlo, no? Eccetera. Può aver influito su questa definizione, perché questo io, particella di luce che si muove all'interno, cioè mi ha ricordato il superio, eccetera, tutta la teoria positivista del Freud. Ecco, ha un'attinenza oppure solo una cosa così che mi è venuta in mente sentendo, non lo so. Cioè, voglio dire, la nostra autrice ha un'attinenza nel definire questo io punto di luce che si muove con quelle teorie del totem positivista oppure no?
Allora, io non so, poi chiedo aiuto di padre Paolo, che per quello che ho visto io non sono riuscita per ora, la metto in questi termini, a rintracciare, non so se un nesso diretto. È chiaro che la cultura che Edith assorbe attraverso il maestro Husserl è una cultura innanzitutto austriaca, perché Husserl era nato in Moravia, aveva studiato a Vienna con Brentano, quindi può essere che qualcosa sia passato, però sia in Edith sia nei fenomenologi non c'è, almeno non emerge questa consapevolezza.